Quirinale 2013, Napolitano e gli applausi dei parlamentari finti masochisti. Di Peter Gomez, 23 aprile 2013. La reprimenda ai partiti c'è stata ed è apparsa a tratti durissima, talmente dura che, di fronte ai continui applausi scroscianti, un osservatore distratto avrebbe potuto persino chiedersi se il discorso dell'incoronazione di Giorgio Napolitano non si tenesse davanti a una platea di ferventi seguaci di Leopold von Sacher-Masoch. È stato infatti quasi uno spettacolo hard, o comunque da stomaci forti, vedere più di 800 grandi elettori che, sprezzanti del ridicolo, si spellano le mani di fronte a un presidente di 88 anni, mentre rinfaccia alle forze politiche, cioè a loro, le omissioni, i guasti, l'irresponsabilità, i calcoli di convenienza, le esitazioni, i tatticismi e la sordità degli ultimi 20 anni. Per la delusione degli amanti del genere, però, la scena non aveva nulla a che fare con il masochismo. Al netto delle emozioni per il pubblico inesperto e delle commozioni sincere dell'eterno presidente, il dato politico dell'incoronazione è piuttosto semplice. Le Camere dopo lunedì 22 aprile hanno di fronte a loro la prospettiva di durare anni. L'obiettivo dichiarato dell'incombente governo presidenziale non è più approvare una legge elettorale e 3 o 4 provvedimenti urgenti per l'economia, per poi tornare alle urne. Il programma del nuovo esecutivo è invece molto più lungo, ed è già stato con preveggenza redatto a metà aprile dai 10 supposti saggi quirinalizi. 130 pagine da discutere e votare con tutta calma, anche perché in molti casi riguardano provvedimenti di natura costituzionale che diventano legge solo dopo 3 passaggi parlamentari. Di qui il sospiro di sollievo e gli applausi di molti dei presenti nel centro-sinistra, perché elezioni a breve significavano sconfitta certa. Nel centrodestra, perché il nuovo esecutivo vuol dire tornare al potere coltivando la concreta speranza di una soluzione politica o paragiudiziaria ai processi di Silvio Berlusconi. Un evento su cui nemmeno il PDellino più fervente, fino a pochi giorni prima, avrebbe scommesso un centesimo. Ma non basta. Viva è anche la soddisfazione del partito trasversale minoritario, ma tradizionalmente fortissimo, dei ladri. Non perché Napolitano lo sponsorizzi, ma perché solo su una parte del loro programma i saggi hanno saputo esprimere concordi parole definitive: la mancata abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e la giustizia. I 10 autorevoli rappresentanti del ceto burocratico e politico del secondo paese più corrotto d'Europa sono stati infatti chiari, hanno elencato con dovizia di particolari i provvedimenti con cui depotenziare le intercettazioni telefoniche, abbreviare i tempi d'indagine, mettere una mordacchia alla stampa, intimorire i magistrati, la creazione di una sorta di CSM di secondo grado i cui membri sono nominati un terzo dal Parlamento e un terzo dall'eterno capo dello Stato. Controllare in maniera più stringente i provvedimenti cautelari e i rapporti tra magistratura e mass media. Forse proprio per questo Napolitano ci ha tenuto a ricordare, tra gli applausi, che la loro agenda di governo è composta da 2 documenti, uno sulle riforme e uno sull'economia, di cui, secondo Napolitano, non si può negare, se non per gusto di polemica intellettuale, la serietà e la concretezza. Certo, sulla legge elettorale, lo ammette pure il presidente, non è stata spesa nessuna parola definitiva, ma il Parlamento avrà tutto il tempo per discutere, mentre nel novero delle polemiche intellettuali vanno evidentemente incasellate le parole di economisti schierati su posizioni diverse, secondo cui il documento non fissa le priorità delle cose da fare, Tito Boeri, o addirittura è caratterizzato da proposte che sono troppe e vaghe, Alberto Alesina e Francesco Giavazzi. A risolvere tutto, intanto, ci penseranno i nuovi ministri. Dopo la ramanzina presidenziale, il futuro che attende il paese è radioso. Quasi quanto il passato che ci siamo lasciati alle spalle. Tutti lo hanno capito, lo dimostrano le facce, le solite, le parole e soprattutto gli applausi. Re Giorgio, neo imperatore, sferza i partiti e si fa garante delle larghe intese. Di Daniela Gaudenzi, 23 aprile 2013. Napolitano l'insostituibile ha voluto aprire il suo discorso di reinsediamento appellandosi in primis e con un moto di commozione alla fiducia ed affetto che riscuote tra grandi masse di cittadini, anche se secondo un recentissimo sondaggio il gradimento degli italiani per lui si è fortemente ridimensionato. Ha riconosciuto come la sua rielezione sia una scelta legittima, ma eccezionale per dare una testimonianza di vitalità istituzionale in un momento tanto drammatico per le istituzioni ed il paese. Poi per una singolare par condicio ha messo sullo stesso piano le chiusure e i guasti, i calcoli di convenienza, i tatticismi e gli strumentalismi di una classe politica incapace di dare risposte ai cittadini con le deprecate campagne di opinione demolitorie e con le rappresentazioni unilaterali e distruttive. Le reazioni della casta ovviamente sono state di plauso incondizionato al passaggio critico nei confronti della parte sempre minoritaria di informazione messa all'indice come istigatrice degli istinti antipolitici perché fa il suo mestiere e non si adegua alla demonizzazione imperante a reti e testate unificate del dissenso e dei cittadini che spontaneamente vanno in piazza. Va riconosciuto che il neopresidente succeduto a se stesso, con quella che viene disinvoltamente definita innovazione della prassi, ha ammonito i plaudenti a non indulgere con se stessi perché sono loro i responsabili del nulla di fatto, in primis sulla mancata nuova legge elettorale motivo di grave frustrazione per i cittadini e poi sul taglio dei parlamentari e sul superamento del bicameralismo perfetto. Napolitano ha chiaramente accusato tutti quelli che ora lo hanno gravato della nuova responsabilità di essere gli stessi che hanno vanificato tutti gli sforzi di persuasione in tal senso e che dovranno rispondere della loro sordità davanti al paese. Poi non poteva mancare il richiamo al metodo democratico assegnato dalla Costituzione ai partiti, in verità disatteso per 60 anni, o ai movimenti politici organizzati a cui non può essere contrapposta la rete e il monito agli onorevoli ad essere esponenti della sovranità popolare e non di una fazione, anche se molto spesso abbiamo constatato che sono stati espressione solo dei loro interessi privati in contrasto con la legge e la Costituzione, per ribadire come lui sia lì non per esercitare in tempi relativamente brevi il potere di sciogliere le Camere, che non aveva nell'ultimo semestre del precedente settennato, ma per formare un governo di larghe intese. Napolitano ha fatto esplicito riferimento all'Europa, come era pressoché scontato, negando così ontologicamente l'anomalia democratica e l'aberrazione italiana del ventennio della Seconda Repubblica. La necessità di intese, a prescindere da qualsiasi elementare precondizione per una democrazia liberale, è stata ribadita con forte enfasi bollando come segno di una regressione l'idea che si possa fare politica senza mediazioni. Come se il presidente non fosse a conoscenza del non piccolo dettaglio che l'indignazione dei cittadini e dell'opinione pubblica non è indirizzata alla mediazione politica trasparente, ma ai patti della crostata e alle trattative per salvacondotti di varia forma, ma di identica sostanza, che si accavallano da 20 anni a questa parte e che sono la premessa del sostegno a qualsiasi esecutivo per Silvio Berlusconi. La sua soddisfazione, forse oltre le aspettative platealmente manifestata durante e alla fine del discorso, complimentandosi con apprezzamenti stratosferici per Napolitano, sarebbe ben motivata se, come sembra, la formazione del governo più presidenziale che mai fosse affidata a Giuliano Amato e se alla giustizia andasse un altro fantastico vecchio comunista come quella ex toga rossa di Luciano Violante, supremo avversario dello strapotere giudiziario. Quanto ai suoi poteri, Giorgio Napolitano ha sentito l'esigenza di garantire che la sua nuova investitura alla massima carica dello Stato sarà improntata ad un accresciuto senso del limite. Più che accresciuto, forse avrebbe fatto meglio a dire ritrovato senso del limite dopo un settennato che ha registrato una dilatazione senza precedenti dell'estensione del potere presidenziale. Ma al di là delle sue migliori intenzioni sembra difficile, dopo la reinvestitura con ampio consenso di partiti che da deboli sono diventati spettrali e l'acclamazione mediatica senza freni a cui stiamo assistendo, che Re Giorgio, fatto imperatore da una partitocrazia liquefatta, possa ritornare a fare il presidente nello spirito della Costituzione, ora meno che mai. La pericolosa rivoluzione di Giorgio II, di Stefano Feltri, 22 aprile 2013. Lui si commuove, i partiti applaudono, eppure non c'è alcuna ragione di celebrare questa sobria e un po' triste cerimonia con cui Giorgio Napolitano ha giurato per la seconda volta da Presidente della Repubblica. Ne è consapevole anche lo stesso capo dello Stato che ha rifiutato i corazzieri e la macchina scoperta. Non è il momento per il fasto e per i bagni di folla, perché quello che si è celebrato oggi a Montecitorio è il funerale della Seconda Repubblica, senza che la politica dimostri alcuna prospettiva di resurrezione nella Terza. La novità più rilevante è il passaggio dell'Italia a un presidenzialismo di fatto. Napolitano ha spiegato che la sua permanenza al Quirinale dipende da due variabili, da quanto lo sosterranno le forze e da come si comporteranno i partiti. Se non collaborano, ha lasciato intendere, lui non si sente più vincolato a restare. Questo ha una conseguenza molto concreta. Chi volesse sfiduciare il nascente governo del presidente porterebbe alle dimissioni anche il capo dello Stato, non soltanto il premier. È uno schema alla francese, il primo ministro è un emissario del presidente, vero punto di riferimento. Non è una novità da poco, anche perché è combinata con un elemento monarchico. La tenuta dell'istituzione è legata a quella della persona che la incarna. La salute del Quirinale dipende da quella di Napolitano, che appare in gran forma, ma ha pur sempre 88 anni. Il Vaticano ha appena sperimentato il trauma profondo che deriva dal legare l'istituzione che per sua natura trascende le persone alla fragilità del corpo. La combinazione di questi due elementi porta l'Italia in un territorio inesplorato, come dimostra il fatto che ormai non ci sia più alcuna suspense su chi andrà a Palazzo Chigi, tanto la sede del governo si è spostata al Quirinale, poi ci sono i partiti. Napolitano è stato durissimo con tutti, mentre i parlamentari applaudivano. Come se le accuse di inconcludenza, di corruzione, di irresponsabilità riguardassero un altro Parlamento e non questo che è stato incapace di fare una legge elettorale decente, di scegliere un governo, di trovare un nuovo Presidente della Repubblica. Applaudivano, si alzavano in piedi, accennavano a ovazioni. Ma la riconferma di Napolitano sancisce l'inconcludenza di questa classe politica che, come sempre, deflette ogni critica pensando che sia colpa di qualcun altro o magari del fato. Il primo bilancio comunque è questo, il PD ne esce distrutto, il capo dello Stato ha addossato a Bersani il peso della paralisi, Silvio Berlusconi è trionfante. Come sempre Napolitano ha invocato pacificazione e dialogo, cioè larghe intese, cioè quello che il cavaliere sperava, almeno nell'immediato, lasciando che il centro-sinistra finisca di autodistruggersi, prima di chiamare nuove elezioni e riportare il PDL al potere, magari dopo che una riforma della Costituzione avrà consentito l'elezione diretta del capo dello Stato, cioè di Berlusconi stesso. Al Movimento 5 Stelle viene riconosciuta la dignità e la legittimità di principale, per non dire unica, forza di opposizione. Certo, Napolitano ha invitato a evitare atteggiamenti fideistici verso la rete, perché la democrazia ha bisogno di persone concrete e di confronto. E ha anche criticato la contrapposizione tra piazza e Parlamento, ma soltanto per poi sottolineare che il M5 ha scelto di incanalare il suo impegno proprio nelle istituzioni invece che contro di esse. Non è escluso che ci sia stato un ruolo di Napolitano nella scelta di Grillo di evitare la marcia su Roma, usando la sua presa sul movimento per contenere la protesta invece che per cavalcarla. Cosa che avrebbe potuto fare senza fatica. Non comincia una nuova fase con questo discorso, ma il sistema politico si è preso un anno o forse due in più di tempo, una camera di compensazione che è parsa l'unica alternativa all'anarchia, sperando che qualcosa sblocchi lo stallo, o il cambio dei protagonisti con Barca o Renzi al posto di Bersani, prima o poi con l'uscita di Berlusconi, o un riassetto dei partiti e quindi delle alleanze, il PD non pare in grado di reggere ancora a lungo, o dello scenario internazionale, un peggioramento o un miglioramento della situazione economica avranno il loro peso. Non siamo più vicini, insomma, alla soluzione dei problemi che ci hanno portato fin qui. Ma la reazione del sistema, con ulteriori strappi e forzature in direzione presidenziale, potrebbe essere la premessa di ulteriori crisi future.